Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Nella fede scambiamoci ancora questo saluto preso dalle parole dell'Apostolo Paolo. La grazia, il dono gratuito del Signore Gesù, il frutto di tutta la sua opera, che esprime l'amore di Dio per tutto il mondo e che crea la comunione dello Spirito di Dio fra noi. Così iniziamo questa Eucaristia con gratitudine e riconoscenza e chiediamo anzitutto per tutto il mondo la conoscenza della misericordia di Dio in Gesù. O Signore, che a Pietro pentito hai offerto il tuo perdono, abbi pietà di noi. Cristo, che al buon ladrone hai promesso il paradiso, abbi pietà di noi. Signore, che accogli ogni uomo che si affida alla tua misericordia, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Dal secondo libro di Samuele, al capitolo 12, i versetti dal 7 al 13. In quei giorni Natan disse a Davide: «Così dice il Signore Dio di Israele: Io ti ho unto re di Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul. Ti ho dato la casa del tuo padrone e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo padrone. Ti ho dato la casa di Israele e di Giuda e se questo fosse troppo poco, io vi aggiungerei anche altro. Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai colpito di spada Uria l'Ittita, hai preso in moglie la moglie sua e lo hai ucciso con la spada degli Ammoniti. Ebbene, la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, poiché tu mi hai disprezzato e hai preso in moglie la moglie di Uria l'Ittita. Così dice il Signore: ecco, io sto per suscitare contro di te il male dalla tua stessa casa. Prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un altro che giacerà con loro alla luce di questo sole. Poiché tu l'hai fatto in segreto, ma io lo farò questo davanti a tutto Israele e alla luce del sole. Allora Davide disse a Natan: ho peccato contro il Signore. Natan rispose a Davide: il Signore ha rimosso il tuo peccato, tu non morirai. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, sapendo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo, abbiamo creduto anche noi in Cristo Gesù, per essere giustificati per la fede in Cristo e non per le opere della legge, poiché per le opere della legge non verrà mai giustificato nessuno. Se pertanto noi, che cerchiamo la giustificazione in Cristo, siamo trovati peccatori come gli altri, Cristo è forse ministro del peccato? Impossibile. Infatti, se torno a costruire quello che ho distrutto, mi denuncio come trasgressore. In realtà, mediante la legge, io sono morto alla legge, affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo. e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Dunque, non rendo vana la grazia di Dio. Infatti, se la giustificazione viene dalla legge, Cristo è morto invano. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo 7, versetti 36 fino all'8, versetto 3. In quel tempo uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli e li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo il fariseo che l'aveva invitato, disse tra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca. È una peccatrice. Gesù allora gli disse: Simone, ho da dirti qualcosa. Ed egli rispose: di pure, maestro. Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutte e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: suppongo sia colui al quale ha condonato di più. E disse Gesù: hai giudicato bene. E volgendosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi, lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo, lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco. Poi disse a lei: i tuoi peccati sono perdonati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, vai in pace. In seguito egli se ne andava per città e villaggi predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità: Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni.
Parola del Signore.
Abbiamo ascoltato questo bellissimo Vangelo che ci trasmette Luca, e non lo troviamo negli altri Vangeli, in Matteo e in Marco. È un Vangelo difficile per certi aspetti, forse a voi sembrerà facile, io non l'ho ancora capito, almeno sono abbastanza sicuro di non averlo ancora capito bene. Non parlo di applicarlo, è un altro discorso, ma averlo capito. E difatti è un Vangelo che è stato commentato in modi diversi. Però noi dobbiamo cercare comunque di cogliere quello che questo Vangelo ci può dire oggi? Vuol forse dirci che Dio perdona colui che è pentito, chiunque sia anche il più grande peccatore? Ma certamente, però, non è una novità. Noi vediamo nella prima lettura l'episodio di Davide, in cui Dio perdona Davide. Dio è sempre stato colui che perdona. E tutta la storia della salvezza è una storia di perdono, è la storia della fedeltà di Dio che si esprime nel suo perdono, nel suo recupero continuo. A un certo punto in questo racconto Gesù dice al fariseo Simone, che l'aveva invitato al banchetto: per questo ti dico, dopo aver spiegato, per questo ti dico, i suoi molti peccati sono perdonati perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco. Cosa vuol dire? Che l'amore è la fonte del perdono. Se uno ama, viene perdonato da Dio qualunque peccato abbia commesso. Oppure vuol dire che quando uno è perdonato da molti peccati, lo si vede questo perché ama molto, cioè è pieno di gratitudine al Signore, è pieno di riconoscenza, e dalla riconoscenza nasce l'amore per il Signore, che vediamo espresso in questo caso verso Gesù, vediamo espresso dai gesti di questa donna. Appunto, questo a me sembra il vero centro. Siamo sicuri che il centro di questo episodio così bello è la donna, la quale non dice una parola e si esprime coi gesti? O non è forse Gesù? E voi mi direte: ma certo, è facile, quando uno va su Gesù è sempre sicuro che il centro è lui. Sì, ma deve risultare anche dal brano, però. Deve risultare, cioè, in altre parole, cosa ci vuol dire veramente questo brano? Notiamo che all'inizio la prima domanda, che è segreta nel cuore del fariseo, quando vede che Gesù accetta l'affetto e l'onore e l'amore, i gesti di onore e di riconoscenza di questa donna, che è una peccatrice risaputa nel villaggio, nella città, il fariseo pensa tra sé: se fosse un profeta saprebbe che donna è. In questo caso profeta significa uno, come molte volte erano i profeti, che sa leggere nel cuore delle persone, conosce le persone per un dono divino, per un dono dall'alto, per una conoscenza carismatica speciale, sa come quello che è nel cuore delle persone, o addirittura conosce la vita delle persone anche se non ha mai incontrato. Questo dono tante volte è stato constatato in tanti. Qui il profeta soprattutto ha questo aspetto: se fosse un profeta saprebbe che donna è. E Gesù dimostra col suo racconto, rispondendogli mentre l'altro questo l'ha solo pensato, che Gesù è un profeta in questo senso. Conosce quello che c'è nel cuore, conosce i pensieri di Simone e perciò gli dà la risposta. Senza che Simone glielo abbia espressa la domanda, gli dà la risposta col racconto che abbiamo ascoltato, col discorso di Gesù, e che porta Simone a dire: ovviamente è più grato colui a cui viene perdonato un debito immenso. Se uno viene perdonato un debito piccolo sarà grato, sarà riconoscente, ma insomma una cosa è se uno mi fa grazia, non richiede più un debito di 50 euro, è una cosa, è se uno da un momento all'altro mi perdona 100.000 euro, un po' diverso, o un milione di euro che io non potrei mai pagare. È chiaro che viene perdonato da un debito immenso, è evidente, diciamo, è logico che abbia un sentimento di grande riconoscenza. E questo vuol mostrare Gesù con tutto il resto del discorso. Cioè che l'atteggiamento di questa donna dimostra che a lei sono stati perdonati i peccati e che lei è consapevole di questo e perciò sta ringraziando. Noi vediamo però qui che sta ringraziando Gesù. E questo è il punto centrale, a me sembra. Che Dio perdoni i peccati è sicuro, ma qui il punto è che è a Gesù che lei si rivolge con questo ringraziamento. Difatti, quando Gesù conclude, prima dicendolo a Simone, il fariseo, è per questo motivo, cioè è per lei si esprime così perché a lei sono stati rimessi molti peccati. Il suo amore così grande è la conseguenza dei peccati che le sono stati rimessi già prima, e poi dice alla donna: i tuoi peccati sono rimessi. A questo punto, a me sembra c'è il punto centrale del brano. Questo atteggiamento, queste parole di Gesù che rassicurano la donna e dicono alla donna: io ti rimetto i peccati, o Dio ti ha rimesso i peccati, ma con autorità in questo momento, suscitano la grande domanda centrale: chi è costui che rimette i peccati? Ora, noi avremmo dovuto leggere anche tutto quello che viene prima nel Vangelo di Luca per capire che questo è un punto centrale per Luca. E sono proprio i testi che sono propri di Luca, in particolare, che mostrano come questo è un punto molto importante per l'Evangelista Luca. In un episodio precedente, in un miracolo precedente al capitolo 5, qui siamo al capitolo 7, c'è stata la guarigione del paralitico. E lì Gesù ha risposto a questa domanda. Qui abbiamo solo la domanda. A questa domanda, chi è costui che rimette i peccati, per l'Evangelista è un rinvio al lettore a quell'episodio del capitolo 5. Non è che rimane solo sospeso e il lettore non sa qual è la risposta. Chi è costui che rimette i peccati? Gesù l'ha già spiegato, ha già risposto, cioè ha fatto quel miracolo del paralitico per mostrare o per sostenere la fede nel fatto che primo, lui è il figlio dell'uomo, così dice là al capitolo 5, è il figlio dell'uomo, e in secondo luogo che il figlio dell'uomo ha il potere di rimettere i peccati fin da ora sulla terra. Questa è la risposta che troviamo già al capitolo 5, cioè che Gesù è il figlio dell'uomo, cioè Gesù è il giudice. Figlio dell'uomo significa il giudice di tutti. Colui cioè a cui Dio, che è il giudice per definizione, essendo il creatore e anche il giudice, ha affidato tutto il giudizio, come gli ha affidato tutta la salvezza. Gesù è il figlio dell'uomo, colui che giudicherà i vivi e i morti, a cui Dio ha dato tutto il potere di Dio, è in Gesù. E in secondo luogo, che il figlio dell'uomo, dice così il capitolo 5, ha il potere di rimettere i peccati adesso sulla terra, che è una grandissima buona notizia. Significa cioè che la venuta di Gesù è la venuta del giudice, ma non per giudicare, ma per rimettere i peccati. In modo che il giudizio sia un giudizio di salvezza. Il giudizio finale sia un giudizio di salvezza. E tutta la storia, dalla venuta di Gesù, su questo il Papa Francesco insiste continuamente, perché questo è il punto, tutta la storia a partire da Gesù e tutta la testimonianza della Chiesa deve avere questo centro. La Chiesa deve continuare ad annunciare, a testimoniare e anche ad amministrare, perché questo è quello che Gesù ha dato ai suoi discepoli, questo perdono, che è un'assoluzione, è un'amnistia anticipata rispetto al giudizio finale, in modo che il giudizio finale sarà un giudizio di salvezza e di misericordia. Fin da ora, cioè, possiamo attingere da colui che è diventato uno di noi, da colui che viene dall'alto, che viene dal cielo, che è divino ma è diventato uno di noi, possiamo attingere l'assoluzione e il perdono, non solo per i nostri singoli peccati, ma per il mondo intero. Allora celebriamo questa Eucaristia non solo con gratitudine per noi, ma con la grande fede, con la fiducia e la fede che sul mondo intero noi possiamo invocare, soprattutto attraverso l'Eucaristia, il perdono continuo di Dio nel nome di Gesù, che è il Figlio dell'uomo.